Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Con il tuo spirito.
Questa per tutti noi è la messa di riassuntiva e di ringraziamento di tutto l'anno che presentiamo al Signore anzitutto ringraziando del tempo che ci dà e che ci ha dato. Nella Pasqua, ornando il cielo pasquale, noi diciamo al Signore risorto che il tempo gli appartiene, a Lui appartiene il tempo e i secoli. Eccoci dire, Signore, di vivere nella Pasqua il tempo che corre, il tempo che trascorre.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo al capitolo secondo, i versetti dal 18 al termine. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto. La vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi, e quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in Lui come essa vi ha istruito. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla sua venuta. Se sapete che Egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Capitolo primo, versetto primo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore.
Ecco, al termine di questo anno civile noi abbiamo di nuovo queste scritture che sono quelle anche della liturgia della Chiesa, benché mi pare la prima lettura è molto più breve, noi l'abbiamo amplificata leggendo tutta questa parte fino alla fine del capitolo.
Il versetto 14, nella seconda parte, dice: noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Sembra che Giovanni parli di questa gloria di Gesù come appunto la gloria che un unico figlio riceve da suo Padre, e non tanto la gloria quindi davanti agli uomini, la gloria diciamo, mi verrebbe da dire la gloria delle meraviglie, delle sue, dei suoi miracoli, della risurrezione, ma sembra che Giovanni si voglia preoccupare qui di parlare della gloria che Gesù ha in quanto figlio del Padre e nel suo rapporto con il Padre. Infatti, il Vangelo di Giovanni, se lo si sfoglia, parla tantissimo del rapporto di Gesù col Padre, e sembra essere quasi, anche rispetto ai sinottici, sembra essere questa la rivelazione quasi in più che fa Giovanni, del Vangelo di Giovanni intendo dire, cioè proprio il rapporto di Gesù con suo Padre. E poi niente, mi ha colpito anche ieri sera, ho cominciato a sfogliare il Coelet, dico: mamma mia, che contrasto c'è tra appunto questa visione di ciò che accade sotto al cielo del Coelet con questa pagina, ecco, con questa pagina in cui si dice che il Padre, che è Dio, manda questi suoi messaggeri nel mondo fino a mandare il suo Figlio, e quindi una descrizione di grazia su grazia che Dio manda nel mondo, dalla grande grazia della legge di Mosè fino alla verità e la grazia in pienezza che sono venute per Gesù Cristo.
Versetto 18, Giovanni, diciamo che apre il suo discorso figlioli, è giunta l'ultima ora. Una chiara allusione all'ultima ora della storia. Questa era la convinzione del cristianesimo primitivo, naturalmente condivisa anche da Giovanni, e dichiara che quest'ora certamente è prossima, che prima però della venuta gloriosa di Cristo si vedranno apparire degli esseri malefici, falsi profeti, che si oppongono a Cristo e che cercano di sedurre i suoi fedeli. Giovanni, senza attaccarsi alla data di questi eventi limite, che egli, come tutti, ignorava, disegna un tempo, disegna come anticristi alcuni uomini che avevano fatto parte, come dice lui, un tempo del gruppo dei cristiani, ma che se ne erano separati. E naturalmente, in seguito, mostrerà che si tratta di falsi predicatori che si oppongono o si opponevano alla Chiesa, spacciandosi per falsi profeti, come è detto appunto nella pericope, falsi profeti di un cristianesimo spirituale, o almeno ritenuto tale. Giovanni proclama che la consacrazione attraverso l'unzione del sacro crisma. Sotto questa immagine l'Apostolo pone la parola di Dio che penetra nell'uomo sotto l'azione dello stesso Spirito Santo.
Dico un pensiero sul prologo, questo brano che è una... descrive in Gesù storico incarnato quasi in tutti i suoi versetti, e che è modellato su una storia della parola, come dicono in tanti, penso anch'io, è una introduzione a tutto il Vangelo di Giovanni, e dove vengono ripresi temi e punti svolti poi nel Vangelo. E allora, se è così, a me colpisce, questa volta mi ha colpito, che in questa introduzione, in cui uno mette tutto, mette le cose principali di del libro che poi scrive, o che ha scritto, meglio, e il vertice non è tanto la morte e resurrezione di Gesù, non vengono ricordate, viene ricordato il rifiuto, la non accoglienza, ma il vertice mi è sembrato che è piuttosto appunto il versetto 14, se vogliamo, l'incarnazione. Questo è il vertice anche della morte e resurrezione di Gesù, è il Gesù che è in comunione con il Padre, che stabilisce una comunione con i suoi, e attraverso questo Dio abita. Dio abita in mezzo a noi, mi sembrava questo, come se Giovanni presentasse questo nel prologo, un po' il vertice del suo Vangelo. L'incarnazione quindi come qualche cosa che va come significato, ma è ancora più profonda della morte e resurrezione di Gesù, nella quale Dio dimostra tutto l'amore per la creatura, il Padre e il Figlio, con un atto, però che sono in funzione di questo abitare di Dio con gli uomini. E anche il versetto 18 allora mostra che questa abitazione però bisogna ancora di una tappa, perché il Verbo ha rivelato, una parola, Gesù ha rivelato ha rivelato qualche cosa, ma non l'ha ancora mostrato, perché Dio non lo vediamo ancora.
Ma io mi ero fermato un attimo sulla lettera di Giovanni, e così appunto avevo notato che appunto lui dice vi scrivo non perché non conoscete la verità, ma perché l'avete conosciuta, e l'avete conosciuta perché avete ricevuto, appunto dice, l'unzione dal Santo. Quindi questa istruzione interiore, si può dire, che viene direttamente dal
dal Santo, dallo Spirito. E però poi mi sembra che c'è un tema molto caro a Giovanni, è quello del rimanere in quello che si è udito, nel rimanere in quello che avete udito da principio, il rimanere in Lui. Cioè questa unzione c'è stata, quindi c'è la conoscenza della verità, ma è necessario questo restare proprio attaccati a quanto si è ricevuto, a quanto si è accolto, per poter rimanere nel Figlio e nel Padre.
La lettera di Giovanni dice: chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Cioè, tramite Gesù, secondo me, vuol dire che si può intravedere qualche cosa di quello che è Dio Padre, la sua misericordia e la sua benevolenza nei nostri confronti, seguendo l'esempio di Gesù, se no è un Dio lontano, è inavvicinabile. Poi dice anche il versetto 18 del prologo: Dio nessuno l'ha mai visto. Cioè, ci vuole Gesù, ci vuole il Cristo che ci faccia da tramite.
Anch'io mi sono fermata sulla lettera di Giovanni, e così pensando che soprattutto che questi anticristi sono usciti di mezzo a noi, quindi dalla comunità, e sono molti gli anticristi. Allora, se sono molti, chi sarà il vero anticristo? Cioè, non c'è la verità, quindi perché sono anticristi? Perché rinnegano il Cristo, e rinnegano Gesù, che Gesù è il Cristo, quindi rinnega la verità di Gesù, cioè che è il Messia, che è il Figlio di Dio, e quindi rinnegando il Figlio di Dio rinnega anche il Padre. Ma la cosa che mi colpisce è che erano dei nostri, ma non, sono usciti, cioè, di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti, ecco, sarebbero rimasti con noi. E questo, cioè, mi colpisce molto, ecco, che in mezzo alla comunità cristiana ci possono essere questi anticristi, sì, così molto mi fa riflettere questa cosa qua. E poi, appunto, il problema vero, che poi Giovanni anche nel suo Vangelo dice, quello che già ha sottolineato la Maria Linda, questo rimanere, questo versetto 24 mi pare molto vero, cioè molto lampante, molto importante. Cioè, dice: quando a voi ciò che avete udito da principio rimanga. Cosa abbiamo udito da principio? Il Vangelo, cioè quello all'inizio della lettera che ha detto Giovanni. Se rimane quello che avete udito, voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. Quindi, se rimane questo insegnamento, questo Evangelo, noi rimaniamo nel Figlio e nel Padre. Quindi questo rimanere è tutto, e poi la nostra vita, che non, cioè, siamo sempre nella scrittura, nella celebrazione di questo evento, ed è la nostra vita, insomma, è la nostra fede.
Il versetto 5 del prologo inaugura la rivelazione della luce, la funzione della luce che splende nelle tenebre e che continua a splendere nelle tenebre. E questo è un messaggio di grande speranza. La luce continua, ha iniziato e continua a risplendere nelle tenebre. E la luce, come dice il versetto 9,
veniva nel mondo la luce vera, ed è il Messia, anticipato da Giovanni. E questa pone anche però delle domande. Il contrasto tra la luce e le tenebre, sembra quasi che le tenebre siano una necessità, perché come potrebbe cogliersi la luce se non ci fossero le tenebre? Noi certo siamo nelle tenebre, ma abbiamo l'illuminazione della luce vera. Sono cose, sono abissi di sapienza e di anche di incomprensione. Ecco.
Sulla prima lettura io mi limito a rinviare, perché è difficile descrivere esattamente qual è il problema. Qui al capitolo 4, versetto 2, dove c'è una formula simile ma un po' più esplicita, e dove si parla ancora degli spiriti, cioè di saper distinguere, e dice: in questo conoscete lo Spirito di Dio, ogni spirito che confessa Gesù Messia venuto nella carne. Un po' Andrea accennava questo, Gesù Messia venuto nella carne. Quindi la formula del versetto 22 nel nostro testo di oggi, capitolo 2, versetto 22, probabilmente va rovesciata come accento. Letteralmente va bene come traduzione, diciamo, però non rende chi è il menzognero se non colui che nega che il Messia, che è un concetto da definire, sia Gesù. Il problema è questo, che il Messia sia Gesù, che il Messia sia Gesù venuto nella carne. Cioè il problema sembra essere il rapporto fra la manifestazione di questo Messia e di questa sua dignità, che anche a quanto sembra quelli che qui sono chiamati anticristi, che sono dei maestri cristiani, perché sono anticristi per l'autore, ma non credo che loro si considerassero anticristi. Per loro, il punto, molto probabilmente, c'è questo problema del riconoscere nel Gesù storico il Messia, probabilmente, però non è così sicuro, così evidente, perché noi leggiamo spesso, abbiamo letto questo problema, questo testo, in riferimento all'gnosticismo. C'è anche un gnosticismo cristiano, naturalmente, e quindi però è più tardo, almeno come sistema, ecco. Però è possibile che qui ci siano già, ecco, queste tendenze, molto dovute all'ambiente greco, della filosofia greca, eccetera, probabilmente. E invece sul prologo, sì. Dico sempre, il prologo ha due nature, è un testo stupendo, ma il prologo da un lato racconta propriamente l'incarnazione della parola di Dio, non di Dio. Notiamo che il testo non parla dell'incarnazione di Dio, questo non contrasta con la nostra formula, perché la nostra formula si rifà a un altro tipo di schema e di teologia, che è quello del Concilio di Nicea, e sviluppato poi. Qui non direbbe mai l'autore che Dio si è incarnato, non lo direbbe mai, però si è incarnata la parola stessa di Dio, questo è come risposta a quello che tutta la Bibbia dice, cioè al rifiuto della parola. Come risposta Dio ha fatto incarnare, diciamo, la sua parola in Gesù, e poi l'altra lettura del testo che viene riletto invece è tutto centrato sulla dignità divina di Gesù in quanto parola eterna di Dio. Gesù, a cui viene attribuito questo titolo, che è un titolo del tutto particolare, non si dice solo che è la sapienza, eccetera, che è la misericordia di Dio, si dice che è Dio stesso che parla, è la parola stessa di Dio. E come diceva Sara, mi pare prima, troviamo un riscontro, e questo è l'Evangelista che dice questo, e nel Vangelo si trova un riscontro, perché Gesù stesso, nei suoi discorsi soprattutto, sostiene proprio questo. Non sono le parole che io vi dico, è il Padre che le dice in me, non sono mie. Questa è l'idea che c'è. È la parola di Dio, lui, la dignità divina di Gesù, in quanto lui è l'incarnazione della parola di Dio. Ecco, ringraziamo il Signore, come dicevamo all'inizio della Messa, per tutto questo anno, per la vita che il Signore ci ha dato e tutto quello che è, tutti i doni temporali e soprannaturali che il Signore ha profuso nella nostra vita. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. E in questi giorni santi in cui la Chiesa contempla il mistero della nascita nel tempo del nostro Signore Gesù, preghiamo perché tanti cuori possano aprirsi alla fede e alla conoscenza di Dio. Preghiamo. E preghiamo per tutti i pastori della Chiesa e per tutti coloro che sono chiamati ad annunciare questi misteri, perché siano ricolmati di Spirito Santo. Preghiamo. Sempre presentiamo al Signore i più poveri, i più miserabili, quelli che fuggono dai loro paesi in cerca di una vita migliore. Il Signore li protegga e possano trovare accoglienza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo oggi in modo particolare per tutti quanti in Croazia sono stati colpiti dal terremoto. Preghiamo per quelli che sono morti e per quanti hanno perduto le loro cose, la loro casa. Preghiamo perché possano essere soccorsi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre in questo tempo preghiamo per tutta la nostra comunità, per tutto quello che ci sta davanti, perché il Signore davvero ci faccia dono della sua luce, della sua grazia per comprendere la sua volontà e attuarla. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Pregando per la nostra famiglia, preghiamo in particolare anche per Cristina, che inizia la sua responsabilità a Montesole. Davvero il Signore le faccia molta grazia, la sostenga e aiuti anche le sorelle a essere di conforto e a camminare insieme davvero sulle vie del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche molto per le sorelle e il fratello Amain, per questo problema che si apre circa il loro cammino, perché anche possano i superiori avere luce di come parare adesso il colpo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo secondo l'intenzione di questa messa, anche per tutti quelli che, perché possiamo far tesoro di questo anno che invece in tanti vorrebbero come cancellare dal calendario, perché ogni giorno è sempre di insegnamento e per apprendere la saggezza, come dice il Salmo, quindi perché possiamo anche fare tesoro dei giorni cattivi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo infine quelli che ci hanno lasciato in questo anno, e da ultimo Atos. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
ascolta le nostre preghiere e donaci di vivere nel ringraziamento, nella lode, nella supplica per Cristo nostro Signore. Amen.